87.9, sono le 8 in punto. Buongiorno a tutti e tutte. Buongiorno a chiunque è privato e chiunque è privata della propria libertà. Noi stiamo per cominciare la nostra consueta rassegna stampa.
La stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E allora cominciamo la rassegna stampa. Buongiorno a tutti e tutte. Intanto vi ricordo i nostri contatti, lo 0649 1750 è il numero al quale potete chiamare se volete raggiungerci telefonicamente, commentare oppure darci notizie di quanto accade. La mail è ondarossa@ondarossa.info alla quale potete scriverci. E poi vi ricordo il sito www.ondarossa.info dove ritrovate insomma le varie rassegne stampa, i vari approfondimenti e la diretta se non siete nel raggio FM. Io comincerei allora questa rassegna stampa di oggi 18 dicembre, lunedì 18 dicembre, una rassegna stampa che dando uno sguardo alle prime pagine sono tutte abbastanza omogenei, tutti quantomeno i primi titoli sono tutti molto incentrati alla chiusura della festa di Atreju e il discorso che insomma che ha fatto evidentemente infervorare gli animi di Meloni, che insomma pare le abbia dette un po' a tutti, a Schlein, a Saviano, Ferragni, Conte. E più o meno questo è quello che ho capito leggendo le prime pagine. Allora cominciamo dal Corriere della Sera, che titola alto: scintille tra Meloni e Schlein, la premier, due punti, non hai coraggio. E poi c'è appunto la replica del PD, show patetico, fai cassa sui poveri, dovrebbero essere le parole di Elly Schlein su appunto in risposta all'attacco ricevuto. E questa è la parte alta. Sotto c'è un riquadro: Giorgia e Arianna, dinastia di destra, il loro cognome sarà in cima alla lista di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni europee. Arianna e Giorgia Meloni escono dalla loro camelot come se più che due sorelle fossero una sorta di mini dinastia, una versione miniaturizzata tipo Fratelli Kennedy. Di destra è un po' all'arrabbiata, dove è impossibile capire le mosse dell'una prescindendo dall'altra. E poi ancora un altro articolo di Roberto Gressi: il nemico alle porte, l'assedio, l'invito ad attrezzarsi contro avversari che ci colpiranno con ogni mezzo, anche non proprio legittimo. E un discorso, quello di Giorgia Meloni, che sceglie di parlare solo ai suoi, alla sua compagnia dell'anello. Questo prosegue a pagina 34. E per quanto riguarda appunto la festa di Atreju per il Corriere della Sera, insomma si conclude qui l'attenzione, copre appunto tutta la parte alta e centro alta del Corriere della Sera. Sulla sinistra c'è un editoriale di Pane Bianco, un editoriale sulle Nazioni Unite e sull'ONU, che titola Il volto autentico dell'ONU. Se una istituzione nata per servire a un certo scopo viene posta al servizio di uno scopo opposto a quello originario, si può parlare di eterogenesi dei fini. È possibile che ciò sia accaduto alle Nazioni Unite? era stata creata allo scopo di sorreggere un ordine internazionale con certe caratteristiche. Oggi è un palcoscenico in cui contestatori di quell'ordine trovano visibilità, stipulano alleanze, catturano consensi. Non sembra un incidente di percorso, ma piuttosto il simbolo di quell'avvenuta eterogenesi dei fini, il fatto che l'Iran presieda oggi il forum dell'ONU sui diritti umani. All'origine delle Nazioni Unite, nata nel 1945, c'è il progetto di un nuovo ordine internazionale ideato dal presidente statunitense Roosevelt, e poi insomma prosegue a pagina 34. E sotto ancora siamo nella parte centrale, ci sono le due fotonotizie, in realtà sono dedicate allo sport, e alla sinistra delle due fotonotizie troviamo questo articolo Covid sui casi, i sintomi, quanto dura e come curarsi. Tornano a salire i casi di contagio da coronavirus e una nuova circolare del Ministero della Salute ribadisce le raccomandazioni di effettuare i tamponi ai pazienti sintomatici per il Covid-19 in entrata negli ospedali e nei pronto soccorso, e di effettuare test anche per altri virus respiratori. Ecco tutto quello che c'è da sapere in questi giorni di festa sui sintomi del contagio, quanti giorni serviranno per guarire e come curarsi al meglio. L'obbligo di isolamento se si è positivi è terminato nell'agosto scorso, tuttavia il ministero raccomanda di restare a casa fino alla scomparsa dei sintomi. Prosegue a pagina 23. Sulla spalla destra, invece è dedicato a un po' di più alle notizie internazionali. USA ed Europa in pressing su Netanyahu per una tregua, pressioni da USA e Europa sul premier Netanyahu per una nuova tregua, spari senza preavviso sulla chiesa di Gaza. Pagina 10 e pagina 11 del Corriere dunque sono dedicate appunto alla guerra a Gaza. E sotto c'è un altro articolo ancora, Russia-Ucraina, i costi del conflitto, e insomma il prezzo di una guerra che ha fatto 500.000 morti. E con questo direi che possiamo concludere questa prima pagina del Corriere della Sera e vedere l'altro quotidiano nazionale principale, la Repubblica, che in realtà appunto come preannunciato nel titolo di apertura fa eco a quello del Corriere. Meloni, assalto a Schlein, dal palco di Atreio la premier contro tutti, non vi libererete di me, e attacca la segretaria PD, insulta ma non ha coraggio, la replica, patetico show, misura colma, piano della leader di Fratelli d'Italia per le elezioni europee, capolista in tutte le circoscrizioni. Sotto c'è un virgolettato di Fedriga, autonomia prima del premierato, Draghi è una risorsa. Poi appunto le prime quattro pagine della Repubblica sono dedicate più o meno alla festa di chiusura di Atreio e alle varie dichiarazioni che sono state fatte. E poi c'è un editoriale di Ezio Mauro, l'estrema destra nell'area italiana, conquistato il governo. Ieri Giorgia Meloni ha celebrato alla festa di Atreio il suo compleanno col potere, presentandosi come la leader non solo di un partito ma di una comunità che resta se stessa, definendo il suo passato senza alcuna revisione e ipotecando il futuro. E poi c'è un virgolettato, io non scappo e non mollo, non lasciatemi sola. E ancora sotto, sempre inerente a questo tema, l'impoverimento e la voce delle piazze. Sabato scorso alla convention del PD a Roma, Romano Prodi ha ricordato il peggioramento delle condizioni economiche e sociali del paese e ha detto che da una decina d'anni si è capito che questo livello di iniquità è intollerabile, ma non si è ancora tradotto in politica. E va bene. La fotonotizia invece è dedicata alla striscia di Gaza, in realtà riprende semplicemente un tunnel con due militari alla fine del tunnel e il titolo è scoperto super tunnel di Hamas lungo 4 chilometri nella parte nord della striscia. Se ci spostiamo sulla spalla destra, la Dama Vaticana mi hanno usato per far fuori Becciu, insomma questo prosegue a pagina 16 e 17. Un articolo sulla Parmalat, crack Parmalat, l'impero del latte 20 anni dopo, e andrei a concludere la lettura di questa prima pagina con un articolo che poi si ritrova a pagina 21 di Maria Novella De Luca, quei diritti che l'Italia ancora nega. Si chiama Rapporto sullo Stato dei diritti in Italia, ma a leggerlo sembra più la cronaca di un assedio. Migrazioni, libertà di espressione, sanità, ambiente, povertà, parità di genere, famiglie omogenitoriali, persone LGBTQ+, disabilità, carceri, non c'è angolo di libertà individuale o collettiva che tra il 2022 e il 2023 non sia arretrato. E con questo direi che anche l'altra testata principale l'abbiamo letta. Insomma, sono, come preannunciato, sono abbastanza incentrate sulla chiusura della festa di Atreju e poi appunto in realtà la Repubblica dà un po' di risalto in più alla guerra a Gaza, mentre il Corriere è giusto in un riquadro in alto a destra. Andiamo a vedere e il quotidiano piemontese e La Stampa. Meloni Schlein titola alto anche questo: Meloni Schlein alta la tensione, la premier virgolettato leader PD senza coraggio, e poi la replica: ha abbandonato 900.000 famiglie in povertà. E la fotonotizia riprende Giorgia Meloni con accanto Sanchez ed è infatti titolo così: Sanchez tradisce la Spagna, e sotto c'è un commento: i gesti contano, Giorgia Meloni lo ha preso per mano e lo ha portato sul palco di Atreju per rivendicare l'amicizia. E sotto ci sono dei virgolettati proprio di Sanchez: mi chiamano franchista solo per attaccare Giorgio, l'amnistia ai catalani, golpe contro la giustizia, e ancora Orban alleato di Vox, vorrei vederlo tra i conservatori, e von der Leyen si è accanita contro Polonia e Ungheria. Questa è la parte centrale della Stampa. Andiamo a vedere i riquadri che circondano che lo circondano. Partiamo dalla sinistra, c'è l'analisi di Flavia Perina, il mito del sangue dei neopopulisti, e subito sotto Atreju, Cine Panettone che batte il film Dessai, e ancora la via stretta di Elie Schlein per federare la sinistra, c'è qualcosa di nuovo, anzi di antico, che riaffiora a sinistra, la caccia grossa al federatore, ha dato una mano a questo gioco di società Romano Prodi, primo dei capi pro tempore del centro-sinistra, e prosegue a pagina 7. Sotto ci sono invece nella parte centrale ci sono due articoli, uno di Lucia Annunziata, l'altro di Letizia Tortello, dedicati agli esteri. Quello di Lucia Annunziata titola: perché la morte dei tre ostaggi allontana Biden da Netanyahu, i soldati israeliani che hanno ucciso tre ostaggi israeliani non hanno seguito le indicazioni dell'IDF, cioè sono colpevoli, hanno disobbedito agli ordini dell'esercito. Israele si è liberato con questa dichiarazione di ogni responsabilità. l'altro articolo dedicato ai Balcani: Serbia vince ancora Vucic, l'opposizione accusa Broglie. Andare contro di lui è come andare contro Tito, dice una giovane tassista al mercato di Piazzaca, nel sud più popolare di Belgrado. Le elezioni sono filate che più liscio non si poteva per il presidente Vucic, da 11 anni al potere. Prosegue a pagina 13, la parte bassa è dedicata allo sport, in particolare allo sci, mentre se ci spostiamo sulla colonna di destra sono riportati tre articoli, uno dedicato alla manovra economica ed è scontro sulle pensioni dei primari a 72 anni, governo costretto a fare marcia indietro alla vigilia del via libera in commissione, poco prima che cominci la maratona notturna finale, ancora caos sulla manovra. L'ultimo scontro è con i sindacati del personale sanitario. Il governo propone di innalzare a 72 anni l'età pensionabile dei medici ospedalieri e dei medici docenti universitari su base volontaria. Ma l'idea dei sindacati e la contrarietà dell'opposizione alla fine inducono l'esecutivo a fare dietro fronte e rinunciare all'emendamento. Siamo a pagina 8 della stampa. Ancora sotto, Barbera, la consulta e il ruolo delle camere, e poi un ultimo articolo che era un po', lo avevamo già nominato prima, incontrato prima sulla Repubblica, la sentenza Becciu e gli errori del Papa. Io direi che con questo abbiamo anche concluso la prima pagina della stampa. Mi prenderei un momento di pausa e torniamo in voce. E allora torniamo in voce alle 8:20, però devo decisamente abbassare la musica. E, torniamo in voce e proseguiamo la lettura delle prime pagine. Lo facciamo andando a vedere il Fatto Quotidiano, che a differenza degli altri quotidiani, appunto, decide di dare un'impostazione diversa. Bavaglio anche sugli ordini d'arresto, blitz di destre e IV e Italia Viva, voto e scrutinio segreto per far passare l'emendamento trappola, domani voto e scrutinio segreto per far passare l'emendamento trappola. Il provvedimento anticronisti ideato dal deputato di Azione Costa per vietare la pubblicazione delle ordinanze di custodia, governo diviso, via libera da Forza Italia, Lega e Renziani, ma Fratelli d'Italia è contro. E la fotonotizia riprende Nordio tra i banchi del governo. E poi c'è in realtà una fotonotizia secondaria, e stabilità, il nuovo patto spingerà l'Unione Europea al declino, le regole diverse ma stessa austerità, la riforma ripete gli errori del passato e Berlino l'ha peggiorata, se passa sarà l'addio alla crescita e alla transizione, va stoppata. Questa è la parte centrale. Sulla destra c'è il solito editoriale di Marco Travaglio che titola "Ma mi faccia il piacere". Ma torniamo a spostiamoci invece sulla sinistra, dove ci sono gli altri articoli, e questa volta torniamo all'attenzione della chiusura della festa di Atreju. Siamo a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Meloni attacca Ferrani, Saviano, Schlein e Conte. E poi c'è un articolo di Carlo Rovelli a pagina 6, ormai è chiaro a tutti, in Ucraina soltanto disastri. Ancora sotto un'inchiesta, COP28, Macron ha dato la delega ai dirigenti Total. E con questo possiamo concludere, se non che leggiamo gli ultimi due riquadri. Uno è un reportage, il capodanno triste dell'Ilva, non la vuole nessuno, fine vicina, prosegue a pagina 4 e 5. Ma soprattutto invece c'è un ultimo riquadro che poi viene ripreso a pagina 2 e 3, quindi comunque sono le pagine iniziali. La tua villa sul mare di Gaza, l'azienda di Israele vende sogni, ha circolato e questa immagine sul web di questo progetto e delle case sulla striscia di Gaza, di fronte al mare, questi progetti della possibilità di costruire delle case a Gaza, un progetto firmato Israele. E proseguo a pagina 2 e 3. Con questo direi che concludiamo anche questa prima pagina del Fatto Quotidiano, e direi che ci possiamo spostare ai giornali di destra. Ci spostiamo ai giornali di destra. Il giornale titola "La Meloni ne ha per tutti", la premier risponde agli attacchi di Ferrani, Saviano, Schlein e Conte, ora punta all'europeo, l'obiettivo è il 30% di consensi. Sotto a questo titolo la cosa in più un po' degli altri quotidiani e che riporta il virgolettato di Meloni rispetto a tutte queste le quattro personalità che cita. Su Ferrani ha detto finta beneficenza soltanto per il proprio cachet, su Saviano la camorra fa vendere più delle storie di legalità, e per Schlein ha detto: non insultate chi è venuto ad Atreju, ha un coraggio che a voi difetta. E poi su Conte c'è pure qualcuno che si lamenta di non essere stato invitato. Questo è appunto la parte alta. Sotto c'è invece un editoriale di Nicola Porro, perché Musk non ha etichette, che insomma mi incuriosisce parecchio. Una delle caratteristiche di Elon Musk, l'inventore della Tesla e di tanto altro, è che è impossibile attribuirgli un'etichetta. Evidentemente risulta veramente impossibile attribuirgli un'etichetta. Attribuire una militanza ad un signore che pensa sul serio di colonizzare Marte, che ha inventato l'auto elettrica, per primo ha costruito razzi che ritornano alla base terrestre e sta investendo un chip per curare le malattie, è del tutto ridicolo. Così come pensare di invitare Elon Musk senza tenere in conto tutte le sue sfaccettature politicamente scorrette, sia per i liberal americani sia per i conservatori di casa nostra. Quando la prima volta lo portammo, grazie al suo geniale collaboratore ventenne Andrea Stroppa, nei palazzi romani, facemmo leva sul suo amore incondizionato per la nostra storia e cultura. Dall'alto di una terrazza romana mi disse: straordinaria Roma, ma questi palazzi senza i romani non valgono nulla. Per carità, non mettiamolo noi nelle categorie dei romantici. Musk e Musk, quando era all'aperto al sole romano, diceva con semplicità: spostiamoci altrimenti mi viene il naso rosso, e non capisco perché mi venga subito il naso rosso. Non è uno che ti dice fa caldo oppure prosegue, chissà come prosegue. E comunque è a pagina 3, per chi volesse leggere l'editoriale di Nicola Porro su quanto è figo Musk. E sulla destra: serve cautela, non allarmismi, basta ideologi del Covid, di Stefano Zecchi. Poi c'è un articolo sul conflitto nella striscia: Hamas scoperto il il tunnel e si torna a trattare. E poi in conclusione: Putin all'attacco, io anti-NATO, le frasi di Biden sono spazzatura. E con questo direi che il giornale lo abbiamo visto, anche la prima pagina del giornale. Andiamo a vedere Libero, che titola: Giorgia fa il botto di Natale al comizio finale di Atreju, il premier si leva tutti i sassolini. E vabbè, insomma, cita quanto abbiamo fino ad ora già letto: attacchi a Schlein, Conte, Ferragni e Saviano. E messaggio all'Italia degli ignoranti, l'articolo di Fausto Carioti: Giorgia Meloni parla dal palco di Atreju per un'ora e un quarto, ma la sostanza del suo discorso si può riassumere in poche parole. Ci sono due Italia ed una di queste, sebbene maggioritaria, prosegue a pagina 2. E l'altro articolo è di Daniele Capezzone: alla sinistra non resta che la lagna. E sulla spalla sinistra c'è l'editoriale di Mario Seghi: il doppio segreto della sua leadership. Chiuso Atreju, si riapre il dibattito sul fenomeno Giorgia Meloni, perché il leader politico Giorgia e il premier Meloni sono ancora imprendibili, perché Politico e Forbes la considerano una delle persone più influenti del mondo. Due sono i fatti nuovi che sfuggono al radar degli avversari: uno, Meloni è una star internazionale; due, è un'icona pop, la star internazionale si nutre dell'icona pop e viceversa. Vabbè, questa è una preziosissima analisi sulla carriera della leadership di Giorgia Meloni, che potete trovare come editoriale di Libero. E direi che con questo possiamo concludere la prima pagina anche di Libero. Andiamo a vedere quella del Domani. Il Domani, che apre così: fece un contratto d'oro a Fazzolari, il governo La piazza di G della Spa 3i, inchiesta sul manager vicino al fedelissimo di Meloni, oggi l'assemblea per la ratifica. Palazzo Chigi ha dato il via libera alla nomina di Stefano Acanfora, nuovo direttore generale della società 3i, che gestisce i servizi digitali di IMSS, Istat e Inail. Va bene, poi questo prosegue nelle prime pagine, mentre se ci spostiamo nella parte inferiore troviamo appunto, ritroviamo di nuovo la festa di chiusura di Atreju, Meloni contro il resto del mondo. E sulla sinistra attirare elettori e logorare la Lega perché la Premier attacca Conte, Giorgia Meloni sembra volersi intestare in modo implicito la futura ratifica del MES, il discorso della Premier è volutamente ambiguo, da un lato attacca l'ex Premier, Conte accusandolo di volerlo ratificare alla chetichella all'inizio del 2021, vabbè, poi prosegue a pagina 2, mentre subito sotto un'altra tragedia. Questo è l'unico articolo che parla evidentemente di quello che è successo in mare giusto due giorni fa, o che quantomeno lo fa nella prima pagina, l'atto disumano di lasciar morire persone umane. L'atto disumano di lasciar morire persone in mare, di Mario Giro. Forse pensiamo che il cattivismo ci convenga, ma non è vero. Ci rendiamo soltanto più odiosi. Altri 60 affogati al largo della Libia, ma non è stato possibile salvarli a causa delle nuove regole che ci siamo dati. La Ocean Viking, che era nei pressi, ma è stata costretta ad allontanarsi per andare a sbarcare la ventina di salvati di un'altra imbarcazione a Livorno. Si tratta di un'inutile cattiveria che sconteremo. Sì, perché certe cose si vengono a sapere, corrono sui social e rilanciano l'immagine del nostro paese. Già è noto che i nostri centri sono terribili, che il trattamento in Italia non è lontanamente comparabile a quello di altri paesi. Poi prosegue a pagina 4. Questo lo andremo a leggere. Con l'AI Act la UE protegge i cittadini ma sacrifica i migranti, e si parla insomma delle nuove normative sull'AI. La storia della Coa Bosco di Rosarno, così si infranse il sogno dei braccianti. E in conclusione, i limiti tremendi ai nostri desideri, intervista alla scrittrice Greta Olivo. Io direi che con questo possiamo concludere la lettura delle prime pagine di questa mattina. Ci prendiamo un momento di pausa per vedere se ci sono altre prime pagine da segnalare e torniamo in voce.
c'était une belle histoire pour finalement taire mon regard foudroyé. Sans me retourner, je pars comme je suis venu, encore plus déçu. Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi. Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos, où mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi. Désormais je n'en peux plus, je veux partir très très loin. Je pleure et je renie, c'est la larme de trop qui fait déborder mes yeux et m'a rendu malheureux. Mais où va le monde? Où va le monde? Pourquoi chaque fois que je veux bien faire les choses, ir toujours de travers? Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi? La vie est si compliquée, surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois, ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers.
Et moi,
E allora 87.9, ho provato a dare uno sguardo alle pagine, alle prime pagine internazionali che hanno chiaramente un occhio ben diverso da quelle italiane, dico chiaramente, vabbè, perché quelle italiane sono tutte incentrate tendenzialmente sulla chiusura della festa di Atreju, poi certo questa è una scelta, mentre quelle internazionali sono insomma diverse, sono incentrate in realtà su quanto sta accadendo a Gaza. Il New York Times riprende un'immagine appunto del cimitero dove sono stati seppelliti appunto i tre israeliani uccisi dai soldati israeliani stessi. E poi c'è un editoriale sulla sinistra: Netanyahu giura di continuare a combattere nonostante le critiche. Sotto c'è appunto l'immagine del funerale di un membro di della famiglia Astal. E questo per quanto riguarda il New York Times, mentre sono qua, c'ho davanti Arab News che dice Israele continua incessantemente i bombardamenti per fare pressioni poi sul cessare il fuoco. Questo è l'Arab News. Ancora su un altro giornale, The Wall Street Journal, si parla appunto della scoperta dei militari israeliani del tunnel e di insomma, quindi dell'attacco ad Hamas. Se ci spostiamo invece sui giornali francesi, si parla, no, in realtà quasi parla di politica interna francese, però cioè il titolo in apertura, ecco, infatti no, me l'ho tenuto aperto perché il titolo in apertura parla l'ultima trattativa per salvare la legge dell'immigrazione, sette senatori e sette deputati tenteranno questo lunedì di trovare un compromesso sul testo della legge. E però invece l'immagine principale è dedicata a Gaza, cioè alla guerra a Gaza. E Israele, Netanyahu sotto pressione dopo l'errore tragico di Tzlal e dei tre ostaggi appunto. E questo è quindi è Le Figaro. E la stessa cosa la stessa cosa è per il Pays, che appunto la dedica l'immagine agli aiuti umanitari alle persone di Gaza, e dedica l'immagine principale, l'unica immagine in apertura, agli aiuti umanitari alle persone di Gaza. E con questo, sì, con questo abbiamo fatto anche una rapida lettura delle prime pagine estere. Allora ci riprendiamo di nuovo uno stacco musicale alle 8:48 e ci prepariamo invece per la lettura dei giornali interni.
Amstram, cram, piqué, piqué, collégramme, bourré, bourré, ratatam, bisou, bisou, tous mes rageux. Instagram, gif et pix, poste et like, IGTV qui dérape, touché, colis, buzz néfaste.
Vapeuse, vapeuse, vapeuse. Les putaclics sont sortis, hey. Un décolleté leur suffit à inventer histoire sordide, hey. Vapeuse, vapeuse, vapeuse. Le collet noir, go to backface. Les putains de keufs tirent au flashball. Donc mon gilet jaune reste en backstage. Arrête le rap, pétasse, t'es trop blanche. Alerte, attaque de troll, c'est trop louche. Les tasses me clashent parce que je suis trop lourde. J'ai ma Twitter, je déteste ma France. Y'a des commentaires abusés. Pareil que je suis la cible, je ne me sens pas visée, visée, visée. Moi je suis une go, ouais j'ai pas de couilles. Pourtant je vais te les briser, 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 bitch. Je suis ni la chaîne ni la michto. Cherche mes dossiers Torachi, dose. J'ai jamais ken pour un feat, oh. Bitch, je suis ni la chaîne ni la michto. Cherche mes dossiers Torachi, dose. J'ai jamais ken pour un feat. J'ai du Pontaga dans ma tabatière. Mais c'est pas le rap, c'est pas ta matière. J'sais de quoi je parle, j'ai l'art, la manière. J'sais que tu me traques, tu cours à ta perte. J'veux la réussite, la peur me harcèle. Faut de la vigilance que personne m'atteigne. Chacune des rumeurs résonne dans la scène. Tu cherches mes failles, demande à ta mère. Car oui, oui, elle m'écoute. Elle m'écoute avec ta sœur. Quand tu m'insultes, elle a le seum. Je l'inspire car je me défends seule. Oui, elle m'écoute.
Oui, elle m'écoute.
J'ai dû protéger mes seufs. Certains m'ont pris pour une slut. Je les laisse parler, je réponse que. La réussite est une fragilité. Ils feront tout pour te limiter. Mon bouclier, c'est ma virilité. Hey, yeah. J'assume pleinement ma féminité. J'ai des compétences et de l'habilité. C'est pour ça qu'ils veulent entacher ma dignité. Bitch, je fais ni la chaîne ni la michto. Cherche mes dossiers Torachi, dose. J'ai jamais ken pour un feat. Bitch, je fais ni la chaîne ni la michto. Cherche mes dossiers Torachi, dose. J'ai jamais ken pour un feat.
C'est fond, fond, fond. Les petites marionnettes bien profondes. Fond, fond, aide la mettre des buissons. C'est fond, fond, fond. Les petites salopes du net bien profondes. Fond, fond, trois petits clics et buissons vont.
Sur la FM, sur les ondes. Rappeuse technique, mon flow est frais. Toutes les pétasses, on les dompte. J'm'endors crédible, vu les messages. Sur mes MP, j'ai le compte. J'fais la princesse, j'pète la duchesse. La reine, le roi et le comte. J'parle de sujets sérieux. 2018, y'a plus de tolérance. J'fais un métier périlleux. D'ailleurs, depuis, j'ai moins de connaissances. J'ai de la culture, des frères, ma mère, ma team, moi, bé ma gueule. J'ai vite sorti les parasites. Ma life comme un pirate. Wow. J'dis des foutais, j'dis des vérités. Si je t'attaque, c'est que tu l'as mérité. J'prends le contrôle, genre la sono. J'augmente mes sommes et le PIB. J'ai fusé les marines, je l'ai dessiné. Au fusain, j'ai projeté d'être crédité. Quitte à mourir, finir solo. Tant que j'ai assez gagné pour mes héritiers. Flow, flow, codeine. Flow, flow, protéine. Mon flow est trop chaud. Mon flow, folleur, embobiné. Flow, flow, codeine. Flow, flow, protéine. Mon flow est trop chaud. Mon flow, folleur, embobiné. J'partage pas trop de détails de ma vie. J'ai vu ce qu'en faisaient les autres. J'écoute plus leur avis. Dans ma religion, le présent c'est le paradis. J'travaille tellement que j'peux pas chier, branle même tabagiste. La voir au gros cul, au gros sens, il y connaît. La voie est obscure, le chemin est sillonné. Ma foi, les molles du sang-gouffre se plient aux règles. Pendant que les forces du mal nous rayonnaient. Génération, y'a plus de respect. On parle des mères comme des herpès. Ils vendraient leur sœur pour du Hermès. Le rap n'est pas mort malgré l'airplay. Génération, y'a plus d'espoir. T'as beaucoup à perdre le temps d'une escale. On s'attarde à critiquer l'escorte. Alors que des frères terminent esclaves. J'ai jeté ma télé pour tes coins de réalité. J'ai voyagé, j'ai vu bien moins d'égalité. Trafic de drogue d'humains en toute légalité. Le droit des hommes reconnaît pas la parité. Ils nous distraient mais dans le fond j'en ai bien besoin. Laisse-moi digérer mon pain, le monde je le vois demain. Mes poumons cendrés par lobby et pharmacien. L'état c'est cruel, là je m'en sors en dalmatien. Flow, flow, codeine. Flow, flow, protéine. Mon flow est trop chaud. Mon flow, folleur, embobiné. Flow, flow, codeine. Flow, flow, protéine. Mon flow est trop chaud. Mon flow, folleur, embobiné.
Boom, boom, boom.
nous étions deux. Et j'ai dit oui à son ennui. Si je le pouvais, je le regretterais. Elle était ta meilleure amie. T'aurais pas dû me provoquer avec ce petit garçon de café. Trop de calcul pour ce scandale. Cette fois j'ai gagné.
Buongiorno a tutti e tutte, sono le 9.02, torniamo in voce, proseguiamo, entriamo all'interno di questa rassegna stampa e all'interno dei giornali e fino ad ora appunto abbiamo un po' visto le prime pagine dei quotidiani di questa mattina, che fondamentalmente si incentrano molto sulla festa di chiusura di Atreju, sugli attacchi che Meloni ha fatto nei confronti degli altri politici e non, anche Saviano, Ferragni eccetera. Io un po' di cose ve le risparmierei, soprattutto la diatriba fra la risposta di Fedez a tutto questo, mentre su questo leggiamo qualcosa dalla stampa, sorvolando appunto su tutta una serie di cose. E mi sembrava forse un po' più interessante l'intervista che è stata fatta e a Santiago Abascal, e appunto sì, la difesa di Fedez, mia moglie tra le sue priorità, non lo leggiamo. Siamo invece siamo a pagina 4 della stampa. Santiago Abascal, io definito franchista per attaccare lei. Mi piacerebbe Orban nei conservatori. I gesti contano. Meloni lo ha preso per mano e lo ha portato sul palco di Atreju per rivendicare un'amicizia che molti hanno giudicato pericolosa e inopportuna. Abascal, in qualche modo, pare aver ricambiato la cortesia, cercando di evitare di creare imbarazzi alla padrona di casa. Il leader di Vox, il partito dell'estrema destra spagnolo, sconfitto alle elezioni di luglio, una settimana fa aveva invocato una pena esemplare per Pedro Sanchez. Verrà il momento in cui la gente vorrà appenderlo per i piedi. Un riferimento a Piazzale Loreto, che ha indignato la sinistra spagnola ma anche quella italiana e complicato il processo di approdo dei conservatori nelle stanze del potere di Bruxelles. Meloni, la che eredia E Giorgia in quel momento non era in platea, e prima che quell'assenza fosse interpretata come una presa di distanza, ha deciso di riportare Abascal sul palco prendendolo per mano. E voglio che facciate un applauso al mio amico Santiago, poi un abbraccio e un bacio, insomma, alleanza salda. Dietro al palco il capo di Vox è a suo agio, vede Salvini da lontano e ascolta Antonio Tajani celebrando i valori europei. Molto cortese nei modi quanto ruvido nei termini, dà del golpista a Sanchez con disinvoltura e non nota contraddizioni nel fatto che la sua amica Meloni, solo poche ore prima, si sia intrattenuta in un bilaterale con il premier spagnolo, giudicato cordiale e positivo durante il Consiglio europeo. Lo capisco perfettamente, è un normale rapporto fra governi. E veniamo qui all'intervista. Torniamo, e il giornalista domanda, torniamo a quella frase: vuole davvero vedere Sanchez giustiziato in piazza? Hanno manipolato le mie parole, ho usato una frase colloquiale che forse, come altre, nella traduzione in italiano si può fraintendere. In nessun caso ho espresso quel desiderio. Il giornalista cerca di continuare a incalzarlo, quindi che lei non vuole che Sanchez verrà giustiziato, né lui né nessun altro, la mia speranza è un'altra, un processo equo con giudici indipendenti. E perché dovrebbe essere processato? Per corruzione e tradimento e per il golpe contro lo Stato di diritto. Sanchez è stato eletto, il giornalista continua, ma Sanchez è stato eletto presidente dopo una regolare votazione in Parlamento, è un governo legittimo, non trova. Il fatto che abbia una maggioranza non significa che sia legittimato a fare qualsiasi cosa. Ormai ha superato il limite, ha comprato la sua carica concedendo ai secessionisti catalani un'amnistia che lui stesso in passato dichiarava incostituzionale. È un attacco senza precedenti alla giustizia, per questo parliamo di golpe. Sanchez è passato dall'illegittimità all'illegalità, l'abbiamo quindi denunciato davanti alla Corte Suprema. È un politico che concede l'amnistia ad altri politici solo per arrivare al potere. Non c'è corruzione, è peggiore. Non c'è corruzione peggiore, è il peggior governo della storia. E poi il giornalista prova a incalzarlo sul franchismo. Quelli che in Italia mi chiamano franchista lo fanno solo per attaccare Giorgia Meloni. Vox è un partito che difende la democrazia, lo Stato di diritto, le frontiere sicure, l'unità nazionale. Ma ha paragonato Sanchez a Hitler, non crede che questi toni siano pericolosi? Le democrazie si distruggono anche dall'interno, bisogna dire la verità. Lui fa accordi con gli eredi del terrorismo, con i comunisti, con i separatisti, golpisti del 2017, e riceve gli applausi da Hamas. Poi si parla di Tajani. Ce l'ha con i popolari? Qui ad Atreju c'è anche Tajani, non mi riferisco ai popolari europei, parlo dei popolari spagnoli con i quali governiamo insieme nei territori, mentre a livello nazionale hanno paura persino di farsi una foto con noi. E non teme che la durezza di alcune delle sue parole possa alimentare proteste violente? La violenza nelle piazze in Spagna è stata portata dalla sinistra e dal separatismo. Abbiamo subito anni di terrorismo, Vox, i suoi militanti e i suoi simpatizzanti sono stati sistematicamente aggrediti dall'estrema sinistra, a volte incoraggiati persino dal governo. Il centrodestra e i conservatori sono stati vittime di una violenza politica che gli è estranea. Le vostre idee sulla violenza contro le donne hanno fatto discutere. Questo governo ha messo in libertà centinaia di violentatori. Sotto questo governo c'è stato il numero di record di stupri in Spagna. E il giornalista: e qual è la vostra ricetta? Tra le varie cose vogliamo fermare l'immigrazione illegale che porta persone con una cultura denigrante per le donne. Molti musulmani, non tutti, credono che le donne siano esseri inferiori. Il giornalista ancora: Vox sarebbe d'accordo per un secondo mandato di von der Leyen alla presidenza della Commissione UE? Davanti all'amnistia di Sanchez, von der Leyen si è girata dall'altra parte, mentre contro Polonia e Ungheria c'è stato un accanimento. Ma è ancora presto, si dovrà decidere più avanti. E l'ultima domanda che riportiamo: lei era alleato di Matteo Salvini, vi hanno diviso le simpatie della Lega verso i nazionalisti catalani? Diciamo che quando ho conosciuto Giorgia Meloni ho capito quale fosse la nostra vera alleanza, specie per il suo impegno nella difesa dell'unità nazionale. In ogni caso, l'ho spiegato a Matteo, è una polemica superata. E questo appunto era l'intervista da Bascal. A questo punto io passerei invece a Gaza. Passerei a Gaza però dal Fatto Quotidiano, in quanto appunto partirei un po' da quell'immagine che è circolata nel web insomma di questo progetto immobiliare fatto appunto sul territorio di Gaza. Hanno presentato questo progetto immobiliare sul territorio di Gaza, il disegno di una mezza dozzina di villette tra le macerie di Gaza, e sopra la scritta: svegliatevi, una casa al mare non è un sogno. Un'azienda edile israeliana sta pubblicizzando sui social il progetto di nuove colonie nella striscia. L'impresa si definisce leader nel mercato immobiliare in Giudea e Samaria, costruisce e amplia insediamenti ebraici in Cisgiordania. Per il diritto internazionale tutte le colonie, oltre alla linea dell'armistizio del 67, sono illegali. Su questo punto c'è un'unità di giudizio, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Corte Penale Internazionale e quella di Giustizia dell'AIA, a cui si aggiungono tutte le maggiori ONG e illustri accademici. Una settimana fa hanno postato su Instagram una foto di Gaza, 10 soldati in uniforme che tengono in mano uno striscione dell'azienda, oltre al logo c'è la frase: qui sorgerà un nuovo insediamento. L'esperimento funziona, centinaia di commenti, molti ricordano che quella è terra palestinese, ladri è la risposta più gentile. La Corte Penale Internazionale, attraverso lo Statuto di Roma, definisce come crimine di guerra il trasferimento diretto o indiretto di una parte della propria popolazione su un territorio occupato. Il post successivo della Harei Zahav è ancora più esplicito: una mappa della striscia con indicati 9 punti individuati per le nuove costruzioni. Nel testo si legge: ora a prezzi di prevendita. Sulla cartina ci sono già i nomi, tutti in ebraico, delle nuove città. Fanno sul serio, hanno persino evidenziato quella che sarà una collettività solo per ultra ortodossi. Partiti da un piccolo sobborgo di Ariel, una delle colonie più grandi e popolose in Cisgiordania, oggi gestiscono progetti molto più ambiziosi, intere cittadine costruite dal nulla, il mercato è in forte espansione, al momento il numero ufficiale di settler israeliani si aggira attorno ai 700.000. Ma le Nazioni Unite stimano che siano il 50% in più. L'estrema destra che guida il paese ritiene necessario ampliare il più velocemente possibile gli insediamenti esistenti e costruirne di nuovi. Va bene, comunque penso che insomma questo riporta questo caso e chiaramente insomma quello che stanno facendo a Gaza, insomma anche un po' i toni che cioè non direttamente quello che stanno facendo a Gaza, questo adesso lo andremo a vedere, però sicuramente invece i toni e la politica interna a Israele, insomma. E allora andiamo a vedere. Lo andiamo a vedere, però però mi prendo forse un momento di pausa, giusto proprio 2 minuti e torniamo in voce. Eccoci subito, torniamo in voce, appunto lo leggiamo allora dal quello che sta accadendo direttamente, gli pochi aggiornamenti che ci sono, li leggiamo dalla stampa. E è stato bombardato intanto un ospedale di cui però non parla nessun giornale. Alla conclusione della rassegna stampa manderemo una replica. Mentre qui leggiamo, siamo a pagina 10 della stampa, dentro i tunnel, questa insomma è la notizia che circolava anche nei quotidiani esteri, si parlava appunto della scoperta di questo tunnel di Hamas lungo 4 chilometri, l'esercito scopre la più grande galleria e battaglia sotterranea, i raid fanno strage ad al-Shifa, morto anche un diplomatico francese. E mezzi pesanti, escavatrici, altri cumuli di terra, materiali da costruzione, cemento armato, cavi elettrici, impianti idraulici, e un vero e proprio cantiere. E ha lavorato sotto il naso della sicurezza e dell'intelligence israeliane a 2 passi dal valico di Herez, dove lavoravano anche i 2 soldati 19enni presi in ostaggio da Hamas e uccisi. I loro corpi sono stati recuperati venerdì. Era l'unica via di transito pedonale tra Israele e Gaza per i lavoratori delle imprese israeliane e per i malati e bisognosi di cure degli ospedali dello Stato ebraico. Il cantiere è servito ai jihadisti per la costruzione di un imponente tunnel lungo 4 km che corre sottoterra a una profondità che scende fino a 50 metri parallelamente all'asse in superficie della Salah al-Dayn fino a Jabalia. Ma prima di declassificare le informazioni sul primo tratto è stato necessario esplorarlo a fondo e a tutti i livelli nelle ramificazioni, neutralizzarne le trappole come le parti esplosive e analizzare il materiale recuperato dai soldati a Gaza e ricavato e verificato dall'intelligence durante interrogatori e perquisizioni. Non sono invece emersi segni di ostaggi israeliani, come se dopo la scoperta delle stanze usate per tenere i prigionieri nei seminterrati degli ospedali, Hamas abbia dedicato più cura alla rimozione delle tracce. Negli ultimi 70 giorni sono stati localizzati centinaia di tunnel dall'esercito israeliano, i loro ingressi sono stati individuati nei pressi di ospedali, scuole, insomma... E qua riporta quanto, ma una galleria così ampia è parte di un sistema complesso di passaggi e stanze. E nonostante l'auspicio degli USA e nelle ultime ore anche dei ministeri degli esteri britannici, tedesco e francese, non è ancora tempo di de-escalation per Israele e il bilancio dei morti tra i palestinesi, secondo i dati del Ministero della Sanità di Hamas, ha superato 20.000. A Jabalia, nel nord di Gaza e nel campo profughi di Deir al-Balaha, a metà della strada tra Siti e Khan Yunis, almeno 47 palestinesi sono stati uccisi in una serie di attacchi aerei israeliani. Le truppe israeliane hanno fatto irruzione nel comando del battaglione Khan Yunis e nelle seconde case dei vari esponenti di Hamas a Rafah, dove Parigi ha denunciato la morte di un suo agente diplomatico e di numerosi altri civili in un bombardamento israeliano di mercoledì scorso. Alcuni video testimoniano la disperazione delle persone prese nella morsa di una crisi umanitaria in picchiata, mostrando l'assalto ai camion dei rifornimenti poco dopo il passaggio attraverso il valico tra Egitto e Gaza. Su questo diplomatico francese in realtà non dicono di più. A me il fatto che lascia piuttosto sbalordito, appunto, è che sembra chiaramente dei morti palestinesi non gli interessa nulla, ma questo già si sapeva prima. Mentre spesso sgomento lo provocano le morti occidentali, mentre in questo caso neanche questo. Quello che mi lascia un po' pensare, appunto, è come abbiano perso completamente il controllo della situazione. Mi riferisco agli stati, insomma, occidentali, che spesso, insomma, si precipitano, no? A condannare in maniera particolarmente forte quando muoiono, appunto, degli occidentali, mentre in questo caso mi sembra, appunto, da questo punto di vista, che la situazione sia andata decisamente oltre. Con questo comunque concluderei la lettura per quanto riguarda la guerra a Gaza. Appunto, le uniche più o meno novità che riportavano i giornali è la scoperta di questo tunnel e giusto sulla stampa la morte di questo diplomatico francese. Però non cambierei argomento, rimaniamo in tema guerra. E leggiamo l'intervista che è stata fatta a Carlo Rovelli. Torniamo, rimbalziamo dal Fatto Quotidiano alla Stampa, torniamo al Fatto Quotidiano. Professor Rovelli, il mondo si riunisce per realizzare la transizione ecologica e il conclave è presieduto dal sultano degli Emirati Arabi, che sul petrolio fa soldi a palate. Risponde così il fisico: invece di guardare con sospetto gli altri, perché non ci chiediamo cosa fare noi? I paesi del Golfo si preparano, utilizzano capitali accumulati dal petrolio per diversificare economie. Noi abbiamo ricchezze, l'Italia è la decima potenza economica del mondo, accumulate in 3 secoli di colonialismo e per essere stati fra i primi ad entrare nella rivoluzione industriale. Stiamo meglio degli altri, dobbiamo essere i primi a contribuire a salvare tutti dal disastro che si avvicina. Massimiliano Fuxas, archistar italiano, dice che le autocrazie hanno vinto la loro gara con le democrazie, sono dittature efficienti, visionarie e però pragmatiche. Dalla Cina alla Turchia, dall'Arabia Saudita alla Russia, solo successi. Non c'è nessuna gara da vincere, ci sono sistemi politici diversi che hanno ciascuno meriti e problemi. Possiamo imparare qualcosa dagli altri senza rinunciare a noi stessi. Quello che ha fatto il governo cinese in 40 anni è sbalorditivo. Sollevato 500 milioni di persone dalla povertà estrema, ridotto l'analfabetismo dal 90 a meno dell'1%, per fra i giovani hanno più laureati pro capite dell'Italia e un consenso interno misurato da un'università USA fra i più alti del mondo. Anche lei pensa che 5 miliardi di persone che vivono nella miseria ambiscono ad avere condizioni materiali migliori e delle nostre libertà se ne fregano? Ma certo, basta viaggiare. Lei preferisce figli malnutriti e senza scuola o non poter tenere tutte le armi che vuole? Da ragazzo amavo la libertà, adesso da noi libertà è uno slogan per coprire ipocrisie e privilegi, fare i propri interessi sulla pelle degli altri. Libertà significa liberarsi dal dominio militare USA. L'Europa sta, adesso è il giornalista, l'Europa sta perdendo il confronto bellico con la Russia ed è ininfluente in Medio Oriente. L'esito disastroso della guerra in Ucraina quanto costerà alla reputazione dell'Occidente? Più che in reputazione mi preoccuperei di quanto costa in esseri umani uccisi, famiglie distrutte dal dolore, città devastate, mine che continueranno a uccidere per anni. Perché non li facciamo finire questi conflitti? Basterebbe lasciare che gli abitanti delle zone occupate dalla Russia votassero sotto un controllo internazionale con chi vogliono stare, o i paesi dell'ONU imponessero a Palestina e Israele gli accordi di Oslo. A parte gli USA sarebbero d'accordo tutti. Sono stati ragionevoli i Kennedy e i Khrushchev a evitare la guerra, Mandela e i bianchi sudafricani a evitare il massacro, gli irlandesi e gli inglesi con l'accordo del Good Friday e tanti altri. Vincere per la reputazione e ci massacriamo. C'è solo disperazione nella scelta degli argentini di eleggere Javier Milei, il loco, oppure è il finale apocalittico delle democrazie suicide? Di apocalittico vedo i possibili disastri ecologici, una guerra mondiale sempre più alle porte, non un'elezione in un paese dove si vota. Crede che Trump sarà rieletto? Non lo so, non mi piace Trump, Biden ancora meno, fa l'amico dei neri, ma tiene stretto il potere nelle mani di pochi bianchi, ha spinto più guerre lui che tutti i repubblicani. Come giudica Giorgia Meloni? Non giudico nessuno, non voto il suo partito e ho ripetuto spesso le politiche per cui voto, insomma. Qua avanti, come giudica la destra al potere è come di chiedermi come giudico il fatto che oggi piove invece che esserci il sole. Conclude così l'intervista Carlo Rovelli, che se la volete rileggere la trovate a pagina 6 del Fatto Quotidiano. Io mi prenderei, sono le 9.26, 3 minuti di pausa e poi torniamo in voce. Torniamo in voce con la lettura del Domani a pagina 4, se non erro. Sì, a pagina 4, per quello di cui si è parlato troppo poco in questi ultimi due giorni, cioè il fatto che nel Mediterraneo sono morte altre 61 persone.
C'est encore chier. Il ne voit pas mon art, résume ma musique à mon sexe. Il y a trop de machos, des sans-couilles, des porcs, des prétextes. Chaque attaque sexiste, commentaire misogyne me rend plus forte. Ma sœur, lève-toi et ne reste pas témoin docile devant la porte.
Je déverse mon amertume, combien de larmes ma rage écume. Combien de fois, combien de femmes, combien au succomber aux frappes du mal et son culte, ouais. Toi innocente et pure, loin de leurs rêves obscurs. T'as du talent, c'est sûr. Donc ferme-la et sus. T'aimerais juste une promotion, sus. Avoir un rôle dans un film, sus. Dans la misère, dans le luxe, sus. Putain, arrête de jouer la victime, sus. Y'a trop de faux culs qui ont capitulé à la Tarantino. Les miches t'obèses pour du Valentino. Tu doutes bien que c'est pas l'amour qui garantit l'eau. Fraîche. Nouvelle start-up. Pour payer tes études, appelle l'homme mûr. Pour régler tes factures, caresse l'homme mûr. Sera pas comme sa fille, mais son plan cul. Sugar daddy, papy occulte. Je les entends déjà dire, elles sont pénibles. Mais de jour en jour, les langues, c'est délit. Change ta gestuelle, chantage sexuel. Au boulot, t'as intérêt d'être manuel. J'ai parfois chanté du R. Kelly. J'ai vite déchanté d'un air débile. À 13 ans, je jouais le pianiste. La pauvre Samantha, elle rencontrait Polanski. J'ai grandi avec du noir désir. Puis tout est parti à la dérive. De nulle part, l'aigle noir surgit sur la vie. Dans les foyers, dans les caves, en collectif. Et je les regarde en rire. T'es mal les lyrics, y'a trop de litiges, y'a plus de limites. Hein. Te déshabille pas, il te violera pour lui. T'es comme une tympan vitrine.
Balance ton porc, ouais. Mareuse, balance ton porc. Balance, ouais, balance ton porc. Ouais, Mareuse, balance ton porc. Balance ton porc. Mareuse, balance ton porc. Balance, ouais, balance ton porc. Mareuse, balance ton porc.
Non, pas de chasse aux sorcières. Élève ta voix si t'as le choix. C'est très grave ce qui se passe. Derrière un mort, un cortège. Tous les assassinats, les stigmates, les jugements mitraillent. Nier les tabous, en effacer les traces. Le bourreau se cagoule et n'a pas de race. On te tabasse quand tu laboures, on prend ton âme. On te sabote, même l'amour t'a brisé en quatre. J'suis pas féministe. Le vrai terme c'est humaniste. Pas d'hierarchie dans la souffrance. C'est pour chacune de tes peines que je culpabilise. J'ai pas le temps pour les machistes. Je pense à toutes celles qui n'ont pu rien dire. À Hollywood, le silence est d'argent. Ta réputation dépend de ton garant. Y'a de moins en moins d'amour. De plus en plus de rejet. Quand le diable vient faire la cour. Malheur au jardin des secrets. Si seulement l'harcèlement n'était qu'une légende. Si seulement l'harceleur n'était qu'une erreur. On prend à la folie, tomber dans la démence. Parano dans la rue, dans tous les secteurs. La vie aussi rose que le peignoir de Strauss-Kahn. Ma fille est en sécurité partout. Aucun relou, tu ne crains rien. Je le jure sur la queue d'Harvey Weinstein.
Balance ton porc, ouais. Mareuse, balance ton porc. Balance, ouais, balance ton porc. Ouais, Mareuse, balance ton porc. Balance ton porc. Mareuse, balance ton porc. Balance, ouais, balance ton porc. Mareuse, balance ton porc.
Quand ta routine est une symphonie de coups qui résonne comme de l'esclavage moderne, la justice fait semblant d'être à l'écoute. Avec l'audition de Beethoven, l'État continue d'ignorer. Laisse une fois de plus nos racines en rade. Les homosexuels déportés pendant que la Libye réamarre l'Amistad.
Gros, t'es pénible, range ton pénis pour un penny. Toi, tu t'exhibes, leggings sexy, des films sexistes. Les gosses t'excitent, Kevin Spacey. Je répète, Kevin Spacey. Je répète, Kevin Spacey. Ouais, Kevin Spacey. Je répète, Kevin Spacey.
9.31, torniamo in voce, dedichiamo questa seconda parte della rassegna stampa e, insomma, ai 61 morti nel Mediterraneo e a tutti i diritti che vengono violati in questo paese. Adesso leggeremo un articolo del Domani, che è l'unico che io ho trovato in questa mattina di rassegna stampa, su appunto la strage che è avvenuta 2 giorni fa in quello che dovrebbe essere un mare più che un cimitero, e siamo a pagina 4 del Domani. Forse pensiamo che il cattivismo ci convenga, ma non è vero. Ci rendiamo soltanto più odiosi. Oltre 60 affogati al largo della Libia, ma non è stato possibile salvarli a causa delle nuove regole che ci siamo dati. La Ocean Viking, che era nei pressi ma è stata costretta ad allontanarsi per andare a sbarcare la ventina di salvati di un'altra imbarcazione a Livorno. Si tratta di un'inutile cattiveria che sconteremo, sì, perché certe cose si vengono a sapere, corrono sui social e rilanciano l'immaginazione del nostro paese. Su questo passaggio non è del tutto scontato. Già è noto che i nostri centri sono terribili, che il trattamento in Italia non è lontanamente comparabile a quello di altri paesi. Ora sta finendo anche la reputazione che ci eravamo fatti nel mondo. Gli italiani salvano vite, non come gli altri europei. Italiano è colui che salva le vite perché sono la cosa più preziosa. Come Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Cappellini nel 1940, si imputò e, contro ogni regola militare, salvò i naufraghi della nave che lui stesso aveva affondato. Quando i nazisti gli chiesero spiegazioni, lui, la frase è famosa, reagì dicendo che un comandante italiano ha alle spalle 2000 anni di civiltà. Punto. Questo è quello che si dovrebbe dire di noi, non propalare un inutile cattivismo che oltretutto non serve a nulla. Infatti le peggiori condizioni non convinceranno nessuno a non tentare lo sbarco. Le condizioni di partenza sono molto peggiori, ma soprattutto c'è la questione del futuro. Come disse una ragazza afghana, sbagliate voi europei a pensare che noi cerchiamo in Europa un futuro migliore. Cerchiamo un futuro e basta. E di fronte a tale enorme push factor non c'è pool, leggi le navi delle ONG che tenga. Stiamo soltanto rovinando la nostra reputazione, che nel mondo di oggi è tutto ciò che conta. C'è chi si sorprende che Papa Francesco e la CEI continuino a sostenere una società aperta nella quale chi fugge, per qualunque motivo sia, deve essere salvato. Non si emigra e non ci si sposta per sporto o a cuor leggero. Questo forse ancora non è chiaro a molti. La proiezione della vita, di qualunque vita, è priorità per la Chiesa, anche per i cattolici che considerano Papa Francesco troppo aperto. Sulla questione migratoria, i vescovi degli Stati Uniti hanno la medesima posizione. Si tratta di un tema di fondo, la vita è sacra e si salva sempre. Lasciar morire in mare chi poteva essere salvato è contro la morale cristiana e direi umana, ma qui mi preme rammentare che è anche contro la tradizione umanistica italiana. Altro discorso è poi come accogliere, ma prima di tutto occorre salvare sempre. Ciò è scritto nell'umanesimo italiano. Sarebbe un danno enorme farlo morire. Sulla gestione si può discutere, mai sulla salvezza delle vite. Dicevamo un tempo, restiamo umani. Certo, davanti agli orrori di questi anni, Ucraina, Gaza e così via, forse ci siamo abituati al male. La nostra sensibilità nazionale può essere attutita e siamo diventati come gli altri, dei sonnambuli che vagano in un campo di macerie senza accorgersi più nulla. Oppure ci siamo talmente impauriti, pensando che in un mondo a pezzi è meglio chiudersi in casa propria e basta, ma va subito recuperata la pietas della nostra tradizione. I veri italiani salvano le vite e non le lasciano affogare per nessuna ragione. Si conclude così l'articolo a pagina 4, che sì, è l'unico articolo che parla di quanto accaduto 2 giorni fa nel Mediterraneo, poi insomma su tutta la questione della cultura italiana, del DNA italiano, della cristianità e dell'umanesimo lascia quantomeno perplessi. Però appunto dall'altro lato sicuramente il dato è che ad oggi di questo fatto non ne parla nessuno. A questo proposito passerei a un articolo su Repubblica fra 2 minuti che parla proprio di tutti i diritti che vengono violati in Italia.
Mais c'est encore pire d'être un enfant qui devient grand. Mauvais parents, on me dit faut s'inquiéter pour plus tard. J'ai pas peur de la mort, quand elle viendra je ne serai plus là. Pendant ce temps, maman cherche les billets. Papa dans nos prières. Mauvais élève, je suis dissipé. Le frère lui veut briller. Maman cherche les billets. Papa dans nos prières. On m'a pas appris à gérer les drames de la vie, donc je suis parti en vrille, ouais. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Maman cherche les billets, papa dans nos prières. Mauvais élève, je suis dissipé, le frère lui veut prier. Dans nos prières, on m'a pas appris à gérer les drames de la vie, donc je suis partie en vrille.
Allora, 9:38, appunto andiamo a leggere questo articolo, facciamo insomma questa azione della giornata di leggere Repubblica, questa azione inedita, lo facciamo da pagina 21 di Repubblica, donne, gay, migranti, l'anno nero dei diritti, l'Italia è arretrata su tutti i fronti, si chiama rapporto sullo stato dei diritti in Italia, ma a leggerlo nel dettaglio sembra più la cronaca di un assedio, migrazioni, libertà di espressione, sanità, ambiente, povertà, parità di genere, famiglie omogenitoriali, persone LGBTQ+, disabilità, carceri, non c'è angolo di libertà individuale o collettiva che tra il 2022 e il 2023 non sia arretrato. È una preziosa raccolta di dati e analisi, il rapporto sullo stato dei diritti, che ogni anno l'associazione A Buon Diritto, fondata da Manconi, elabora grazie al sostegno dell'8 per mille. Quello che ci chiediamo è quanto peserà il governo di destra su una situazione già così fragile sul fronte dei diritti. Ci sarà soltanto un rallentamento o un arretramento significativo? Dice Luigi Manconi. Forse bisognerebbe chiedersi anche quanto hanno pesato i governi di sinistra. Ciò che insomma, tutte le leggi, una fra tutte il memorandum con la Libia, ad esempio. Ciò che preoccupa, spiega Manconi, è questa svolta politica panpenalista, di fatto autoritaria e di inasprimento delle pene che in certi campi, ad esempio l'immigrazione, rischia di alimentare la xenofobia già ben radicata nel nostro paese, così come l'omofobia acuita oggi da provvedimenti governativi che hanno già colpito duramente i figli delle coppie omogenitoriali. Il rapporto di A Buon Diritto esamina 17 diversi ambiti, eccone alcuni tra i più significativi. E adesso l'articolo di pagina 21 della Repubblica è diviso in paragrafi. Questo è dedicato all'ambiente. Da un punto di vista climatico e ambientale mancano politiche serie di decarbonizzazione che permettono di contrastare i cambiamenti climatici in atto e le loro conseguenze. Il nostro paese è colpito da centinaia di eventi meteorologici estremi come siccità, piogge estreme, gelate improvvise, trombe d'aria, alluvioni che causano danni ingenti ai territori e alle persone. Povertà. Nel 2023, quando l'attuale governo ha deciso di ridimensionare il reddito di cittadinanza, ha annullato anche i contributi all'affitto, ossia il buono casa e la morosità incolpevole. Due contributi erogati storicamente a migliaia di famiglie. Senza più sussidi, le famiglie più fragili sono state lasciate in balia delle dinamiche di mercato. La campagna di demonizzazione del reddito di cittadinanza è stata portata avanti per tutto il 2022 da parte di diversi rappresentanti politici e ha trovato un seguito con l'insediamento del nuovo governo. Questo ha portato a una significativa riduzione del numero di persone che nel 2023 hanno potuto avere accesso al reddito di cittadinanza. Riguardo la violenza di genere, nel nostro paese c'è un problema evidente e strutturale. Nel 2022 il numero di femminicidi è stato di 106 donne uccise. Nel 2023 il numero totale dei femminicidi, lesbicidi e transicidi, secondo l'Osservatorio Nazionale di Non Una di Meno, è di 113. Nell'attuale legislazione sono state approvate la legge sulla commissione bicamerale d'inchiesta sui femminicidi, la legge numero 122 del 2023 che interviene su alcuni aspetti relativi alle persecuzioni dei reati di genere e la legge virgolettato disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne, entrata in vigore il 9 dicembre 2023, che però ripropone interventi di natura emergenziali e in chiave securitaria, già dimostrati inefficaci. Poi mancano altri due paragrafi, uno diritti LGBTQ+ e l'altro migranti, e poi c'è un terzo minori. Mancano politiche e investimenti di contrasto alla discriminazione nei confronti delle persone LGBTQ+, anche in ambito lavorativo. Il 2022 e il 2023 hanno visto l'assenza di proposte legislative in materia di diritti delle persone omosessuali e di contrasto alla discriminazione basata sull'orientamento sessuale. Nel luglio 2023 è stata approvata alla Camera una proposta di legge sulla maternità surrogata come reato universale e i cui rischi sui figli delle coppie omogenitoriali sono preoccupanti. Sui migranti, la retorica dell'invasione, smentita dai dati statistici, ha continuato a caratterizzare il dibattito pubblico e politico con l'evocazione del rischio di sostituzione etnica. Il tema della difesa delle tradizioni religiose e identitarie ha portato a narrazioni islamofobiche e ostili alle minoranze etniche e religiose, ma anche alla produzione di leggi contro le persone richiedenti asilo e migranti. Il governo Meloni ha varato nel giro di un anno una serie di decreti che vanno a colpire sia chi soccorre sia chi prova ad arrivare nel nostro paese, in particolare il cosiddetto decreto ONG e il decreto Piantedosi. Le modifiche introdotte dal decreto hanno ulteriormente modificato la protezione speciale, rendendo il suo riconoscimento più limitato. Poi c'è l'ultima parte sui minori. Nelle politiche sulle condizioni minorili, la tutela ha lasciato spazio all'allarme sociale. L'anno 2023 sarà segnato anzitutto dal decreto Caivano. A tacere del carattere simbolico dell'intervento, vale la pena di sottolineare che entrano nell'ordinamento il DASPO urbano sin dai 14 anni e l'ammonimento orale. Io però con questo si conclude questo articolo, però volevo riporre l'attenzione di nuovo invece sul paragrafo migranti, perché leggo qui un altro articolo invece: migranti, violenta protesta al CPR di Gorizia, incendiati locali. E in una settimana una seconda forte protesta delle persone recluse nel CPR di Grandisca. Sono su, ci riesco, sono su Aden Kronos. Migranti, violenta protesta al CPR di Gorizia, incendiati i locali. E c'è un video: una violenta protesta è scoppiata ieri nel centro di permanenza per i rimpatri di Grandisca di Isonzo a Gorizia. Alcuni ospiti hanno appiccato 6 diversi incendi a materassi coperti di effetti personali, alimentando la tensione con un lancio di oggetti verso il personale di vigilanza. Per consentire lo spegnimento delle fiamme e il ripristino dell'ordine all'interno delle camerate, la questura ha disposto l'ingresso di alcuni operatori delle forze dell'ordine, che insomma ci possiamo immaginare come l'abbiano ripristinato l'ordine. Proprio a causa dei frequenti incendi e dei danneggiamenti, il CPR ospita 87 persone invece delle 120 per cui è preposto. Una situazione che si ripete anche a livello nazionale, dove le continue devastazioni all'interno delle strutture riducono l'ospitalità da 1400 ad appena 600 posti. E qui, vabbè, pare che si rammarichino. Direi invece per fortuna che in questi posti ci sono sempre meno persone. E tra l'altro, se non sbaglio, è notizia di qualche giorno fa che il CPR di Milano, ma potrei sbagliare, insomma, era stato messo sotto sequestro al seguito delle denunce, delle condizioni invivibili del CPR in questione. Io con questo mi avvicinerei verso la conclusione di questa rassegna stampa. Vi segnalo e gli diamo un occhio velocemente a un articolo, tornando di nuovo sul Domani e sull'intelligenza artificiale e le normative siamo a pagina 8 del Domani. Proteggere i cittadini ma sacrificare i migranti, l'IA Act e la scelta della UE. Vi leggo, lo leggiamo velocemente. Parlamento, Consiglio e Commissione Europea si sono accordati sabato sul testo finale dell'AI Act, il primo regolamento sull'intelligenza artificiale, ma giorni di distanza non è ancora nota la versione finale. E prima di tutto bisogna ricordare che l'AI Act divide i sistemi di intelligenza artificiale in quanto categorie sulla base del rischio che questi pongono ai diritti fondamentali, arrivando a vietare l'impegno delle tecnologie considerate troppo lesive e stabilendo invece dei controlli più o meno stringenti per quello a rischio alto, medio o basso. Il regolamento dunque prevede un approccio neutrale nei confronti della tecnologia, preferendo effettuare una valutazione sulla base del contesto di utilizzo. Arrivare al testo finale non è stato semplice, come dimostrano le 36 ore di negoziato, ma alla fine è stato raggiunto un compromesso meno stringente, e quella del Parlamento, che aveva invece allargato il raggio di azione del regolamento. L'UE è riuscita a mettere al bando il sistema di riconoscimento delle emozioni, ma solo nei contesti come quello lavorativo e dell'istruzione, mentre è stata concessa un'esenzione nei confronti del controllo della migrazione, spiega Caterina Rodelli. L'articolo 5 del regolamento afferma che questi sistemi comportano una violazione irreversibile dei diritti umani senza alcuna possibilità di mitigazione, eppure questa violazione è considerata inaccettabile in alcuni contesti, ma non in quello migratorio. È stato lanciato un messaggio politico importante, ossia la vita di alcune persone vale più di quella di altre. E si parla poi di database, c'è tutto un paragrafo su database. A far discutere è anche il compromesso raggiunto sui sistemi di intelligenza artificiale utilizzati per la creazione di database contenenti i dati dei migranti. Inizialmente le banche dati che consentono l'identificazione delle persone e la valutazione della loro pericolosità attraverso questi dati erano stati esclusi dall'AI Act, ma il Parlamento ha riportato l'argomento al centro della negoziazione. Poi c'è invece un altro paragrafo sulla polizia predittiva. E con questo si conclude. Tra i sistemi proibiti invece sono stati inseriti l'identificazione biometrica indiretta negli spazi pubblici e quelli di predizione del crimine sulla base delle caratteristiche individuali, ma anche qui il compromesso raggiunto non è stato dei migliori. Nel primo caso ci sono diverse eccezioni che non hanno convinto gli attivisti, mentre sarà ancora possibile provare a predire i crimini su base geografica, un passo avanti rispetto alla totale assenza di divieti, ma una cattiva notizia per le periferie, aree solitamente ad alta presenza migratoria e in cui si assisterà probabilmente a un aumento dei controlli di polizia sulla base di programmi che in passato si sono dimostrati fallaci e lesivi dei diritti fondamentali. Ultimo punto dolente riguarda poi l'export. I sistemi classificati come inaccettabili all'interno dell'UE potranno essere venduti sul mercato estero, a ulteriore dimostrazione che i diritti fondamentali valgono solo all'interno dei confini europei. Con questo si conclude la lettura di questo articolo. Alla destra ce n'è un altro, sempre a riguardo, che titola "La normativa è una scommessa per tutelare i diritti". E io con questo concluderei la rassegna stampa alle ore 9:51 e vi lascio allo spazio delle comunicazioni. Vi lascio allo spazio delle comunicazioni e un saluto a chiunque è privato e privata della propria libertà.
Ce qu'on aurait dû faire hier, sur le char de nos espérances, on prend à seule existence. Aller de chemin en chemin, tenter d'entendre chanter nos anges. Prendre des allées sans retour,
prendre des allées sans retour,
oui. Prendre des allées sans retour,
des allées sans retour,
oui. Prendre des allées sans retour,
oui.
Un droit seul peut devenir fou,
oui.
Jusqu'au linceul, jusqu'au bout,
je te le dis.
Prendre des allées sans retour,
okay, okay, okay.
Allez, allez, allez sans ne jamais revenir, allez, allez, allez sans ne jamais revenir, allez, allez, allez sans ne jamais revenir, allez, 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 allez.
Forger son armure, s'entraîner au combat, être maître de son destin. Bâtir son empire à la sueur de son front, le construire à la force de ses mains. Garder l'esprit en éveil, cultiver la curiosité. Promesse de sommeil dans la mort, tu ne sais pas quand elle va t'arrêter. On en a vu tomber, dévasté de regrets. On s'efforce de ne pas oublier, comme une piqûre de rappel, sur le char de nos espérances. comprendre à seule l'existence. Aller de chemin en chemin, tenter d'entendre chanter nos anges. Prendre des allées sans retour.
Prendre des allées sans retour. Oui.
Prendre des allées sans retour.
Des allées sans retour.
Oui. Prendre des allées sans retour. Un droit seul peut devenir fou. Jusqu'au linceul, jusqu'au bout.
Je te le dis.
Prendre des allées sans retour.
Allez, allez, allez sans ne jamais revenir. Allez, allez, allez sans ne jamais revenir. Allez, allez, allez sans ne jamais revenir. Allez, 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 allez,
allez sans retour et ne pas se retourner. Des allées sans retour et ne pas se retourner. Prendre des allées sans retour et ne pas se retourner. Des allées sans retour et ne pas se retourner.
Prendre des allées sans retour.
Devenir fou, jusqu'au linceul, jusqu'au bout.
Je te le dis.
Prendre des allées sans retour.
T'as rien à faire, t'as rien à perdre. Qui bien, qui bien. Suis tes besoins, suis ton destin. Qui bien, qui bien. Prends ton allée sans retour et qui bien, qui bien. Laisse-toi guider sans les douter. Qui bien, qui bien.
D'un chrono, attendre la mort sans raison de vivre. Ivre, pété à l'oxygène. Mine affûtée comme un opinel. J'ai lutté comme arborigène. J'ai pas joué la polichinelle, hey. La routine me tendait les bras. J'en foutais pas une grosse, j'ai pété des câbles. Graissé des packs, des sales gamins, fait baisser les bras. J'ai cramé des grammes, calme, calme. On me disait d'être stable, de trouver un taf afin de payer les taxes. Assumer mes actes, hey. Puis définir les axes.
Charbonner sans aimer, ramener la monnaie, s'abîmer le moral, se miner.
87.9, facciamo ordine. Allora, per la precisione, lo spazio comunicazione è alle 11. Noi adesso, come preannunciato, in realtà vi lasciamo con un aggiornamento di Onda d'Urto sul bombardamento dell'ospedale che vi avevamo detto.
La guerra su Gaza, la situazione ancora dentro Gaza diventa ancora più drammatica, soprattutto per tutta la gente che sono sfollati. È stato praticamente un inganno grandissimo, una trappola per tutta la popolazione della Sicilia.